Segui dritto per via Nazario Sauro e imbocca la prima strada alla tua destra, via Parigi. Percorrila tutta. È una via con scorci molto suggestivi. Attraversa anche l'incrocio con via Galliera. Davanti a te si apre via Manzoni, con un portico sopraelevato. Sali le scale o usufruisci della rampa che trovi poco più avanti. Sei entrato nel complesso del Palazzo Ghisilardi Fava, o come dicono a Bologna, Ghislardi. Inizialmente proprietà di una già nostra conoscenza, poi rilevata dalla famiglia Fava nell'Ottocento. Il secondo voltone sulla tua destra dà accesso al Museo Civico Medievale. Dunque, se hai un'oretta di tempo, ti consiglio caldamente di visitare tutto il museo. L'ingresso, peraltro, è gratuito. Se invece preferisci continuare il nostro percorso, entra ugualmente nella corte del palazzo. Fidati e capirai subito il perché. Ecco a te, sulla tua destra, la nostra torre ritrovata. Per secoli questa torre era scomparsa, si era persa, era caduta. Insomma, nessuno la trovava più. Dobbiamo ricominciare a parlare della famiglia Ghislardi per capire il mistero. Questo grande palazzo dentro cui ti trovi sorge in un'area che già nel XV secolo era occupata dalle case della famiglia Conoscenti. Il comune, tuttavia, concesse la zona in enfiteusi perpetua, cioè in godimento totale di usufrutto ai Ghislardi. La torre era pur sempre dei Conoscenti. Venne a trovarsi sul confine dell'area di pertinenza di questi ultimi, che la inglobarono nel nuovo edificio, anche se svettava dai relativi tetti ancora per una decina di metri. Ovviamente è stata subito convertita in abitazione. Siamo nel 1500 e le torri non servivano più come strumento di guerra. Ma questo non fece la fortuna di Bartolomeo Ghislardi, l'erede, che venne colto da una scossa di terremoto proprio mentre riposava nella sua stanza ricavata nella torre e subito ne morì per lo spavento. Finora però non ti ho spiegato come ha fatto a scomparire. Il problema fu che dopo molto tempo dalla sua costruzione, siamo ormai nell'Ottocento, i nuovi abitanti del Palazzo Ghislardi lo innalzarono di un paio di piani, venendo completamente a coprire la porzione di torre che ancora si elevava sopra i tetti dell'edificio. Intonacata e tinta, perfettamente celata dentro il nuovo stabile, la torre è rimasta lì, intrappolata e dimenticata. Non uno spigolo rimasto in luce sul prospetto occidentale. Non i notevoli lavori che interessarono il complesso tra il 23 e il 25, quando venne adibito a casa del fascio, né i lavori sulle fondazioni, né la rimessa in luce di due aperture ad arco che, per forma e ubicazione, avrebbero dovuto far riflettere gli studiosi. Nulla fece loro venire qualche dubbio sul ritrovamento di una torre medievale. È incredibile, no? Solo il restauro del 1975, nell'ottica del trasferimento in questa sede del museo, ha proceduto all'abbattimento dei due piani aggiunti all'ala ovest del complesso, rivelando così la torre e il suo svettare di nuovo al di sopra del tetto del palazzo. Torre che, a parte questa storia di prigionia, già avrebbe molto da raccontare, perché si è scoperto poggiare su un edificio preesistente, presumibilmente parte di quella cerchia di mura di selenite che abbiamo già considerato rispetto alla Torre dei Lapi, il che farebbe supporre un'origine molto più antica della torre, o perlomeno del troncone sul quale si elevò per almeno altri 15 metri. Non solo. Quelle due porte ad arco di cui ti ho accennato il ritrovamento per stile e posizione confermerebbero questa teoria, per cui originariamente la Torre Conoscenti fosse piuttosto un'altra porta, o meglio una postierla, cioè una porta secondaria, di quelle mura più che millenarie della Bologna alto medievale. Lo dimostrerebbero anche i mattoni utilizzati di maggior spessore, cioè mattoni romani manubriati di recupero, legati con malta di calce mista a inerti di grossa grana. Così dicono gli studiosi, che rifiutano seccamente di paragonarli ai laterizi usati per gli edifici bolognesi dal XII secolo in poi. Di quell'antica muraglia, prima di un restauro per così dire distruttivo, rimangono solo due fotografie. Allo stesso modo, una volta che furono costruite le cerchie murarie di epoca successiva, della vecchia postierla non c'era più bisogno, ma allora, invece di distruggere, venne utilizzata come base per una nuova torre e una nuova storia, quella che, insomma, ho appena finito di raccontarti. Prima di uscire dal cortile, dai ancora un'occhiata ai quattro mensoloni di arenaria che reggono il corridoio scoperto che unisce il loggiato del palazzo al salone di rappresentanza. Li vedi? Sono un pregevole esempio di decorazione quattrocentesca che esibisce, tra originali motivi naturalistici a fiori e figure zoomorfe, lo stemma di famiglia e le iniziali di Bartolomeo Ghislardi.